radiosonar.net. The revolution will be streamed.
Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
Ogni tanto quando vado in una scuola mi chiedono: ma cosa dici a questi giovani che sono il nostro futuro? E dico: quale il nostro futuro? I giovani sono il loro futuro, non mio. Io mio già l'ho avuto. E gli spetterà quel futuro, non possono farne a meno, insomma. Gli toccherà il futuro, dipenderà se poi ci hanno avuto parte, diritto, ricordo dentro le trasformazioni di quel futuro, se sono stati alla finestra a guardare, ma il futuro gli spetta biologicamente, è roba loro e non riguarda naturalmente la nostra, la mia previsione. Io mi occupo di quello che succede mo. Sono un non tengo niente, non condivido nessuna speranza. Condivido tutte le pratiche possibili per realizzare questa resistenza civile di questo paese, che è piena di resistenze civili, è piena di vita questo nostro paese. E quindi io sono, frequentando il piano terra di questo paese, sono molto soddisfatto di essere cittadino italiano.
Io invito chiunque voglia fare una domanda a Harry, ovviamente il microfono è aperto.
Il microfono è aperto.
Se non c'è nessuno, faccio un'altra io.
Fagli respirare.
Gli do 5 minuti, gli do 5 minuti.
Vieni. Non è una domanda, meglio così. Meglio.
Così devi rispondere. No, a proposito dello spreco. Una volta hai raccontato una cosa, un aneddoto sull'acqua, sul risparmio dell'acqua, sul non sprecare l'acqua. Me la vuoi ripetere questa cosa qua? Anzi, c'era uno scrittore israeliano, mi pare, che condivideva con te questa.
Vabbè, quindi stanno scappando l'acqua pure loro.
Sì, sì, no, ma insomma c'era una cosa che vi accomunava. Era un po' una teoria della goccia.
Sì, sì. Sì, sì. Beh, intanto io abito in campagna, sono campagnolo da molti anni, e dove, quando sono arrivato in quel posto, non c'era l'acqua, non c'era neanche la luce, non c'era niente, ci stavano solo dei muri di una stalla. E quella casa è stata fabbricata d'inverno. Abbiamo fabbricato d'inverno, eravamo in tre, due operai più io che facevo il manovale. Abbiamo costruito raccogliendo la piovana, l'acqua piovana. C'erano parecchi spioventi che potevano permettere la raccolta dell'acqua piovana. Tutta quella casa è stata impastata con le nuvole, con l'acqua delle nuvole. Non abbiamo sprecato nessuna acqua in terra, ma abbiamo aperto un pozzo, abbiamo trovato l'acqua, cioè. Abbiamo trovato, intanto abbiamo chiamato due rabdomanti, due vecchiettini che si sono presentati sul campo, hanno scortecciato una specie di ramo fresco, l'hanno scortecciato e con questo ramo a Y sono andati girando per il campo. Prima si sono fatto un mezzo litro di vino, però. Perché è peccato sprecare l'acqua quando finalmente, insomma, risparmiamo acqua e beviamoci il vino. E dunque sono andati scortecciando con questa scortecciata sopra il campo e esattamente si sono fermati in un posto, si vedeva che questo coso vibrava su, in mano a loro, ma va a sapere, insomma, se erano loro che lo facevano vibrare o no. Ma comunque a un certo momento sono stati d'accordo per stabilire un punto e ci hanno detto pure a che profondità avremmo trovato l'acqua. Non ci hanno detto quanta roccia avremmo incontrato, ma la profondità ce l'hanno detta. E a quella profondità abbiamo trovato l'acqua. L'acqua è spuntata questa all'improvviso, dopo diverse settimane di battipalo, perché dovevano andare a cercarlo, dovevano scavare sto buco per arrivare all'acqua. All'improvviso, mentre che lo scavavano e poi lo attrezzavano con dei tubi di ghisa, all'improvviso è spuntata l'acqua. E quest'acqua è schizzata fuori a tutta forza e si è messa a correre subito per il campo e andarsene. E io credo che nessun petroliere può essere stato così felice di avere scavato un pozzo, avere trovato un pozzo, perché il petroliere con quel pozzo scavato si mette in tasca dei soldi suoi, ma lì con quel pozzo scavato d'acqua, quell'acqua apparteneva a tutti. L'avevo inaugurata io quella sorgente, ma quella sorgente già se ne andava, già diventava corrente che se ne andava dentro un altro campo, sarebbe evaporata, sarebbe risalita in cielo, sarebbe ripiovata un'altra volta a terra. Avevo inaugurato una sorgente che è un dono e un bene di tutti. Dunque sono stato molto felice di quella sorgente. Poi mi sono accorto che quella sorgente non era enorme, cioè quel tipo di spinta dell'acqua verso l'alto poi asciugava una falda sotto, e la pompa sommersa poi faticava a girare a vuoto, e quindi l'acqua andava risparmiata. Io ho imparato il risparmio dell'acqua, compreso, adesso voi vi scandalizzerete, compreso il fatto che si cucina la pasta con poca acqua. Non è vero più quella storia che bisogna cucinare la pasta con un sacco d'acqua, se no la pasta si attacca. È una cosa che non si capisce perché tante novità tecniche e scientifiche, il fatto che la pasta non abbia più l'amido con il quale si attaccava la pasta di una volta, non si capisce perché non è diffusa questa informazione. Per cui la gente continua, le persone continuano a buttare un sacco d'acqua per cuocere 100 grammi di pasta, 200 grammi di pasta, ma serve pochissima acqua per cucinare la pasta. Dopodiché quell'acqua non si butta, quell'acqua è buona per il campo, perché io il sale ce lo metto dopo, non ce lo metto dentro l'acqua il sale ce lo metto a parte, dentro il sugo, quell'acqua è buonissima ancora da utilizzare. E così parlavo con uno che appunto di quelle parti, che pure lui aveva questa educazione del risparmio dell'acqua. La mamma con l'acqua con cui si lavavano i denti, l'acqua con cui si lavavano i denti, la passava dentro, lo metteva nello strofinaccio e ci puliva il pavimento, e poi lo strofinaccio lo spremeva dentro il solco dove ci teneva le cipolle. Era, insomma, mi è capitato di condividere con delle persone. Poi ho fatto anche un periodo di volontario in Africa, in Tanzania, negli anni 80, un periodo di lavoro gratuito da quelle parti, e lì montavamo delle pale a vento per tirare sull'acqua dei pozzi. Erano pozzi che già esistevano, ma non c'era la forza motrice per tirarli sopra, l'avevano portata via. E allora queste pale a vento riuscivano a fare il vuoto e a risucchiare l'acqua dei pozzi. Dunque, insomma, mi sono impicciato di acqua nella mia attività di cittadino. Ed è un modo, sono un appassionato del fatto di risparmiare l'acqua, le gocce. Mi piace l'acqua proprio per questa sua natura, questa formula. Chi l'ha inventata questa formula? H2O. Io vorrei conoscere il chimico che l'ha inventata questa formula. Perché se voi prendete l'idrogeno e l'ossigeno e li mettete insieme, esplodono. Non sono fatti l'uno per l'altra, l'idrogeno e l'ossigeno. E invece, nella formula dell'acqua, non esplodono. Anzi, fanno avvenire la vita. L'acqua è chimicamente un trattato di pace tra due gas nemici. Non solo, ma prigioniere, questa è l'acqua prigioniera, imprigionata, acqua proprietà privata, ci sta, perché questi hanno inventato la proprietà privata dell'acqua, l'hanno inventata l'acqua, questi hanno inventato la formula dell'acqua, la formula chimica dell'acqua, l'hanno inventata loro, l'hanno brevettata, c'è l'acqua brevettata. Non solo, ma questa formula dell'acqua, della quale noi siamo degli azionisti di maggioranza, perché il nostro corpo è formato a maggioranza di acqua, noi siamo più acqua che il resto, anche se appunto alcuni di noi lo correggono con delle buone dosi di integratore da uva, diciamo, quello che alcolico, ma a maggioranza siamo fatti di acqua. E l'acqua è questo H2O, è l'ossigeno, che è l'elemento del nostro sangue, e l'idrogeno, che è il gas dell'universo. le stelle bruciano idrogeno. Noi con questa formula dell'acqua siamo imparentati con l'universo, siamo fatti della stessa materia dell'universo. Questa è nobiltà, cari miei. No che di essere discendenti da qualche famiglia illustre, qualche antenato nobile. Questa è nobiltà, siamo tutti nobilissimi per via di quest'acqua, di questa formula dell'acqua. E allora a me piace averne la cura, insomma, risparmiarla, anche risparmiare le gocce. Mi fa sentire bene, insomma, io quando apro un rubinetto, apro e chiudo, anche quando lavo i piatti, apro un momento e chiudo, è una cosa che è diventata automatica per me. Quando mi lavo i denti, apro e chiudo, è diventata una cosa, perché quella, so da dove viene quell'acqua, so che cosa, come è fatta, che storia tiene. Dunque, ho trovato poi un, l'ho letto da qualche parte, che un scienziato giapponesi sono terribili quando fanno i scienziati, ha fatto questo esperimento giapponese, ha congelato dell'acqua e l'ha messa presso delle fonti sonore. E allora, se le fonti sonore erano come una musica, un concerto, l'acqua formava nel ghiaccio dei cristalli molto precisi e molto simmetrici. Se invece era un rumore assordante, forte, ostile, l'acqua non formava cristalli, disordinatamente formava forma dei cristalli ghiacciati, senza nessuna simmetria e nessun disegno. L'acqua sente pure, è viva, è qualcosa di vivo, non è una materia inerte, perché proprio noi lo siamo la dimostrazione, siamo acqua che cammina.
Prima abbiamo parlato di questo mondo della sinistra diffusa che sicuramente non siede in Parlamento, ma che tutti i giorni riempie le piazze e luoghi, appunto, come dicevo prima, abbandonati, contrapponendo al governo dell'1% quello del 99%, diciamo così, in senso lato, e che trova altissima espressione di sé nella lotta contro il TAV. Ecco, io partirei da un concetto che tu esprimi benissimo nel libro, in cui spieghi come lo Stato italiano ritiene strategico la Val di Susa e, ritenendola strategica, la riempie di forze dell'ordine per difenderla. Invece noi, il mondo della sinistra diffusa, quella che non siede in Parlamento, quello che vuole gestire in maniera differente i territori, i beni, cosa dovremmo ritenere strategico nella nostra lotta?
La lotta è una forma di affermazione di identità e di altri valori. Quello che è strategico per me in questo paese è, cioè, qualcosa che vuol dire che abbiamo solo noi, qualcosa di esclusivo che dobbiamo valorizzare. Allora, prima di tutto, noi deteniamo la maggioranza del patrimonio culturale dell'umanità, ce l'abbiamo noi, questo è strategico. Questo non ci può essere sottratto, non abbiamo concorrenti. Possiamo avere concorrenti nella vendita di macchinari, nella vendita di automobili, di vestiti, ma quanto a vendita, cioè esposizione di questo nostro patrimonio culturale, siamo assolutamente i primi. Strategico è esattamente il nostro patrimonio culturale. Strategico è il nostro suolo. Il massimo prodotto di esportazione della nostra economia è il vino. Noi esportiamo vino come il prodotto che più risolve la nostra bilancia dei pagamenti, più contribuisce al positivo della nostra bilancia dei pagamenti. Dunque il territorio, il suolo è strategico, il paesaggio, un paesaggio unico nel Mediterraneo che contiene tutti i climi e tutte le micro aree possibili, che produce una varietà di prodotti alimentari che nessuno possiede. In Spagna ci sono 3-4 varietà di olio, noi ne abbiamo centinaia. Insomma, noi abbiamo un patrimonio sotto i nostri piedi e intorno a noi perché è strategico. Dunque, va considerato strategico il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, non il Ministero della Difesa o delle Infrastrutture. Questo è quello che noi possiamo rivendicare, perché solo questo abbiamo nel corso da vendere al mondo, e ce l'abbiamo solo noi. Non possiamo far altro che difendere e migliorare il più possibile questo nostro primato, questo nostro privilegio, invece di mortificarlo con delle trivellazioni di trovare il petrolio nell'Adriatico davanti a una delle coste più pulite, più belle, inquinando il territorio, l'alimentazione, diffamando il nostro territorio, perché così viene svalutato da questi interventi di parassitismo di industriale. Dunque, ce l'abbiamo le cose strategiche, dobbiamo dichiarare queste strategiche, che sia strategico un tunnel della Valle di Susa o sia strategico un impianto di smaltimento rifiuti, perché sono arrivati a dichiarare strategico un impianto di smaltimento rifiuti. Siamo di fronte a una incapacità di intendere e volere che in altri luoghi porterebbe alla eliminazione della interdetto, insomma, quando il nonno si è insallanuto, non può gestire questa nostra proprietà, noi lo interdiciamo. O no, sta a casa, per piacere, ti curiamo, stai bene, eccetera, ma non ti occupare di affari. Ecco, noi ci troviamo di fronte a un gruppo dirigente che hanno dimostrato incapacità di intendere e volere, ma non per loro semplice inefficienza, ma per loro corrotta complicazione per poter estrarre maggiore profitto da questo danneggiamento del nostro suolo, della nostra aria, della nostra acqua. Quello che spetterà alle generazioni future, ma anche a questa in corso, è quello di mettere a posto i danni che ha procurato questo, che ha procurato finora tutto questo, questa dissipazione del nostro patrimonio strategico, dissipazione del nostro patrimonio strategico, è quello che abbiamo sotto i piedi e intorno a noi nell'aria. Questo è. Non abbiamo bisogno di guardare lontano per stabilire che cosa è strategico, ce l'abbiamo attorno.
Beh, io rinnovo l'invito a chiunque. Prego.
Ultimamente seduto. Prenderò soltanto un po' di tempo. Bravo. Magari vorrei un suo commento e magari ci sarà anche qualche domanda. Ho incontrato Fassino, sindaco di Torino, in Trastevere un anno e due mesi fa, forse.
Perché ce lo vuoi dire? Ci vuoi intristire così?
Ho chiesto al sindaco di Torino se lui riteneva che quel lavoro che stanno facendo in Val di Susa fosse di progresso oppure no. Lui ha detto è certamente di progresso. Gli ho chiesto se per caso qualcuno aveva fatto il tentativo di fare un referendum, chiedere l'opinione dei valligiani. Lui ha detto che non ce n'era bisogno, erano tutti quanti schierati. Ho chiesto se per caso lui avesse tenuto conto, visto che è stato anche dirigente del PD, che gli amministratori del PD fossero tutti d'accordo. Lui ha detto tutti d'accordo. Gli ho chiesto se per caso commesse di questa opera era destinato per esempio alle cooperative vicine. Lui ha detto neanche un euro. Mi sono meravigliato che si fosse intrattenuto con me per questi minuti, però poi ho considerato che sia lui che la moglie sono stati onorevoli per tanti anni e va bene. A lei qualche commento a riguardo. L'altra cosa, io sono irpino di un paese che è vicino a Gesualdo, Carlo Gesualdo da Venosa, lo ricorderà. Lì vorranno fare le trivellazioni e conosco dei ragazzi molto in gamba, come questi ragazzi che abbiamo sentito ora, che si stanno adoperando per combattere questo tentativo. Uno di questi ragazzi, bravissimo, fa anche l'agricoltore, perché sta facendo un'esperienza di agricoltura comune, e alla fine però dice: ma il mio trattore deve camminare con il petrolio. Allora, il petrolio è una cosa santa da prendere in Arizona, in Iraq o in Siria, è una cosa dannosa a prenderlo vicino al castello di Carlo Gesualdo da Venosa, madrigalista. Ecco, e poi vuole riferire che cosa lei ha detto nell'udienza di maggio scorso nel tribunale di Torino, se ha detto qualcosa, e che cosa ha detto. L'ultima cosa, vedendo la televisione di due giorni fa, se lei è d'accordo, parlando del verbo sabotare, se lei è d'accordo che ci siano stati ragazzi o uomini comunque o donne che lanciavano petardi o chissà che cosa verso i lati di quel posto. Grazie.
Prego, prego, ma hai avuto un incontro fortunato con Fassino. Ti ha risposto a un sacco di domande. Interessante, tutte false, tutte risposte false, ma insomma si è voluto prodigare nelle risposte. Che non ci sono ditte del PD che lavorano in Val di Susa? Ah, così ha detto. Aspetta. Però praticamente lavorano solo quelle, anche quelle di CL, si intende, perché sennò Lupi che fa? Sennò Lupi che è ministro, che era ministro affare delle infrastrutture. No, pure un po' con quelli della Lega, perché prima erano contrari, ma poi hanno trovato una loro sistemazione là dentro. Gli unici contrari finora sono quelli del Movimento 5 Stelle. Per ora si sono astenuti solo loro. Non considero sabotaggio il fatto di tirare qualche petardo o di danneggiare un macchinario, per il quale quattro di quelle persone, di quei giovani, sono stati incriminati con l'aggravante di terrorismo, aggravante poi caduta, ma che non ha impedito a quelle quattro persone incensurate di passare più di un anno in regime di detenzione speciale nel 41 bis. Dunque non considero quello un sabotaggio. Non lo considero un sabotaggio, insomma. I sabotaggi sono delle cose che hanno un valore politico più grande e riguardano la resistenza che finora quella popolazione è riuscita a mettere insieme contro quell'opera. Sabotaggio per eccellenza per me è la risposta all'aggressione di Venaus e l'occupazione di quella vallata, che poi si è anche ripetuta altre volte in altre circostanze, insomma, una risposta civile di quella vallata in questo modo. E poi, siccome io mi scordo delle domande, l'Irpinia, dunque tu dici: ma allora ce lo pigliamo dall'Arizona e non lo possiamo prendere in Irpinia? No, non lo possiamo prendere in Irpinia, perché l'Irpinia è un territorio strategico del nostro paese. Nel deserto dell'Arizona tengono solo il deserto dell'Arizona e il petrolio da estrarre, e per loro quello è abbastanza naturale. Noi, attraverso il nostro turismo, la nostra cultura, eccetera, ci possiamo permettere di comprare il petrolio dell'Arizona senza che ce lo perforiamo il Colosseo per andare a trovare il nostro petrolio privato, insomma, il nostro petrolio sul nostro suolo. Ci possiamo permettere di approvvigionarci presso altre fonti energetiche, pagandole, si intende, ma appunto salvaguardando la nostra strategia, il nostro prodotto più preciso, più pulito, più perfetto, che è quello che si potrà sempre vendere in giro per il mondo e che sarà sempre più apprezzato in giro per il mondo. Noi ci troviamo in una condizione, insomma, come quelli del Nepal, che tengono loro le montagne più alte del mondo. Chi vuole andare a vedere deve andare in Nepal, sì, anche un po' in Tibet, ma il grosso sta in Nepal. Noi siamo una specie di Nepal della bellezza, della cultura, del paesaggio. Devono venire per forza da noi. Se noi ci mettiamo a tagliare le montagne, cioè le abbassiamo, diciamo: ma quelle sono troppo, leviamole da mezzo qualche duna. Se incominciamo a smantellare le montagne, il nostro Himalaya, non ci vengono più da noi.
Allora facciamo come i nepalesi, che se le tengano quelle montagne, no? Manteniamoci le... E il petrolio ce l'andiamo a comprare dagli americani che lo prendono in Arizona. In attesa che si trovi un'altra fonte di energia, perché da noi si dice è morto quello che faceva i cessi, non si può più cacare. Cioè, mo finisce il petrolio e finita l'energia. Non potremo più fare niente. Finito il petrolio, non c'è più niente. Ci saranno altre fonti energetiche. Esistono già, insomma, altre fonti energetiche. Cioè, può morire quello che faceva i cessi, senza che noi siamo costipati, insomma, finiamo costipati.
Se c'è qualcun altro.
Sì, grazie, buonasera. No, una semplice curiosità, sempre in riferimento alla Valsusa e all'udienza dibattimentale, ma io mi chiedo, il cittadino letterato, scrittore Ri De Luca, dinanzi a questo reato di pericolo, no? Perché tale è questo supposto reato di sabotaggio, l'udienza dibattimentale, ma quale curiosità? Cioè, con quale spirito, al netto della compostezza e dell'obbligo in qualità di cittadino dinanzi a un collegio giudicante si è posto, cioè Ri De Luca? Io nei rarissimi fotogrammi televisivi ho intravisto un giudice o addirittura il PM che sorrideva in modo quasi compiaciuto, non ostile, probabilmente a seguito di una sua battuta o comunque di di un livello differente nel rispondere alle domande, cioè come quasi ci dovesse essere il substrato sotto, cioè della lotta o comunque della giustezza della propria posizione. Se c'è un aneddoto, comunque come si è svolta quell'udienza dibattimentale da parte del cittadino letterato scrittore Ri De Luca? Grazie.
Il 20 maggio era una seduta dedicata solo al mio interrogatorio, ci mancava solo quello per chiudere la fase dibattimentale. Poi a settembre ci saranno le arringhe, le requisitorie e poi la sentenza. Dunque il 20 maggio, premetto che insomma io sono un po' anziano, diciamo, e nella mia vita mi è capitato di ricevere domande sia sotto specie di interrogatorio che sotto specie di intervista. Sono due domande differenti, due tipi differenti di domande. La differenza sta in questo, che l'intervista, anche quando è un poco puntigliosa, anche critica o aggressiva, ha comunque l'intenzione di conoscere la tua risposta, vuole avere il tuo punto di vista, lo vuole registrare il tuo punto di vista, è curiosa del tuo punto di vista, magari poi lo distorce nella resa dell'articolo, della circostanza, però insomma è curiosa, è una domanda per sapere. Invece l'interrogatorio è una domanda per ottenere conferma di quello che loro pretendono di sapere già, e dunque non ha nessun valore di scambio, non è una domanda e risposta, è una assunzione di un pregiudizio, di una convinzione che cerca conferma nella risposta e che anche in caso di smentita comunque non registra la smentita. Ma lì il 20 maggio non si è svolta né un'intervista né un interrogatorio, si è svolta una variante imprevista per me, e cioè un dibattito linguistico sul verbo sabotare. La sede era impropria, però questo mi ha permesso insomma di illustrare la mia posizione, diciamo, e la posizione del vocabolario italiano nei confronti del verbo sabotare. E questo è stato tutto il dibattimento del 20 maggio. Quindi io non ho visto persone che sorridevano, non ho guardato niente, perché io non guardavo né il giudice che ce l'avevo sulla destra, di fianco a destra, né i pubblici ministeri che ce l'avevo a sinistra. Ero messo in una posizione in cui guardavo dritto nel vuoto. La sedia è messa così, non posso spostare il collo non va bene, insomma, visto che ti hanno sistemato così. E quindi non ho visto come le loro reazioni. Le reazioni del pubblico, delle persone presenti, insomma, sono state invece molto composte. Ecco, questo mi è piaciuto. Erano persone che erano venute per sostegno, ma che non si sono comportate come degli spettatori sobri, ecco. Non erano dei tifosi dentro quell'aula. Questo mi è piaciuto. Erano tifosi fuori, prima e dopo, ma non dentro quell'aula. È stato un comportamento che mi è piaciuto. Per il resto, insomma, niente di. Era delle domande. Che cosa intendevo io col verbo sabotare, insomma. Stupidaggini di questo genere che avevo già scritto in nella parola contraria. Voi sapete che la ditta che mi ha denunciato è la ditta francese, che si occupa dei lavori insieme alla metà con gli italiani. La ditta francese si è potuta permettere di rivolgere la denuncia direttamente a dei pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Torino, come se li potesse scegliere. Hanno fatto all'attenzione di una denuncia per incitazione a commettere crimini, direttamente indirizzata a due pubblici ministeri del Tribunale di Torino. Evidentemente se li potevano scegliere. Evidentemente avevano ragione loro, perché sono esattamente quelli che hanno proseguito istruito il processo. Sono quelli che sono in aula e che mi hanno interrogato il 20 maggio. Dunque si tratta di una situazione, la sede di Torino, diciamo, è una sede particolare, ha una sua deriva particolare che dipende appunto dal fraintendimento dei compiti di quella procura, che ha inteso praticare una lotta di repressione nei confronti del movimento No Tab. E questa lotta di repressione ha portato alla istituzione, nel corso di qualche anno, di un pool speciale di 4 magistrati più un aggiunto che si occupava solo di incriminazioni No Tab, e che nel giro di 2 anni ha incriminato più di 1000 persone a vario titolo, insomma. Quindi si tratta di una queste incriminazioni, per giunta, avevano una linea di preferenziale di procedura dentro il Tribunale di Torino. Un mucchio di cause dentro il Tribunale di Torino sono state respinte, rimandate, rinviate per dare la precedenza a questi procedimenti nei confronti dei militanti della Val di Susa. Dunque si tratta di una situazione un po' giudiziaria un po' particolare, che non ho voluto aggirare. Ho chiesto ai miei avvocati, pensavano che si potesse fare anche una richiesta di spostamento di quella sede per via di quel vizio di forma. E io non ho voluto, perché tutti i processi contro i No Tab sono stati fatti a Torino, è giusto il mio, ma mi andavo a scegliere un'altra sede, dove volevo rimanere là. E un'altra cosa che non ho fatto è far chiedere ai miei avvocati la incostituzionalità del titolo di accusa, siccome confligge con l'articolo 21 della Costituzione, il nostro articolo benedetto 21 della Costituzione, che garantisce la più ampia libertà di espressione ai cittadini. E allora loro volevano presentare questa istanza di obiezione costituzionale, e io ho impedito loro di farlo, perché il risultato sarebbe stato, in caso di accoglienza dell'obiezione, che quel processo veniva sospeso, tutti gli atti spediti alla Corte Costituzionale a Roma, che si sarebbe pronunciata nel giro di qualche anno a porte chiuse, e io rimanevo sospeso come un caciocavallo, diciamo, a questa sentenza, a questo processo nel corso degli anni successivi. E siccome diciamo, sono abbastanza stagionato di mio, non avevo bisogno di questo supplemento di stagionatura per arrivare, quindi tutta la mia linea difensiva, quella che ho imposto agli avvocati, era quella di arrivare a sentenza il più alla svelta possibile. Ultimo danno alla loro linea difensiva sarà che impedirò loro di chiedere le attenuanti generiche, perché ho continuamente ripetuto quel reato, ho continuamente ribadito, anche all'inizio di questa nostra serata insieme, che quella convinzione, quella che è una mia convinzione, molto più di un'opinione, ormai si è radicata come convinzione. E dunque chiedere l'attenuante generica per una convinzione è una contraddizione in termini. Casomai si potrebbe chiedere un'aggravante specifica, insomma, per la ostinazione nel ribadire quella convinzione. Grazie.
Radiosonar.net. The revolution will be streamed.
Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.